La nave più incantevole del mondo di Ellen Emerson White. Mercoledì 10 aprile 1912. RMS Titanic. Oggi sono successe così tante cose che non so da dove cominciare. Il Titanic è, per dirla in breve, il luogo più incantevole e sbalorditivo del mondo. Più imponente, grandioso, più esotico di quanto avrei mai potuto immaginare. Incute timore e al tempo stesso è confortevole. In questo momento sono seduta su una sedia a sdraio, su quella che chiamano la promenade. Sono stata sul ponte scialuppe un po', ma il vento soffiava troppo forte per i miei gusti. Mi sono spostata verso la più riparata promenade. La signora Carstairs è nella sua cabina a fare un riposino prima di cena e Florence mi sta acciambellata in grembo e russa leggermente. Credo che dovrei cominciare il mio racconto da questa mattina. Dopo il nostro risveglio in albergo e un'abbondante colazione, era tempo di tornare di sopra e di prepararci per la partenza. Mentre ci avvicinavamo al molo, farsi strada attraverso la folla è stata un'impresa complessa. Bauli, bagagli e scatole stracolme erano ammassati ovunque e mi chiedevo come facessero i facchini a trasportarli tutti senza scambiarli. La folla riempiva ogni più piccolo spazio ed era difficile distinguere gli spettatori dai passeggeri. Solo gli operai, con i loro movimenti sicuri e le loro espressioni di tesa concentrazione, erano facilmente riconoscibili. La fiancata della nave sembrava costellata di aperture, tutte collegate da numerose passerelle alla ferrovia e alla banchina del porto. Queste passerelle avevano l'aspetto di veri e propri ponticelli di legno, con ringhiere che arrivavano all'altezza della cintola. Uomini e donne vestiti in modo semplice si imbarcavano sui ponti, mentre le passerelle superiori erano affollate di persone vestite con gli abiti più alla moda. Bastava guardare gli indumenti per distinguere immediatamente i passeggeri di prima e quelli di terza classe. Forse i passeggeri di seconda classe erano quelli che si stavano imbarcando da qualche parte nel mezzo. Ho visto una ragazza magra con un fazzoletto in testa e un vestito di lana grigio, che sembrava guardarmi con invidia dal ponte di sotto. Ho capito solo più tardi che il mio aspetto le aveva fatto credere che io fossi una giovane signora dell'alta società. Mi è sembrata una cosa così divertente che ero tentata di sollevare un po' la gonna per mostrarle i miei vecchi e consunti stivali. Ma la ragazza se n'era già andata e io ho seguito la signora Carstairs lungo una rampa di scale verso una delle passerelle di prima classe. Non avevo mai visto così tanta gente in vita mia e non riuscivo a immaginare quanti passeggeri sarebbero saliti a bordo della nave. Camminando lungo la passerella ho avuto un momento di scoramento. Mi sono chiesta se volevo davvero partire su quella enorme nave per ritrovarmi nel bel mezzo dell'oceano. La terraferma mi sembrava molto più familiare e sicura. Per essere sinceri, non sono mai salita neppure su una piccola barca a vela. Anzi, a dirla tutta, non sono mai stata neppure su una zattera. Abbiamo attraversato un ingresso coperto da una soffice moquette. Un uomo in uniforme, proprio all'entrata, ha offerto a ciascuna un piccolo mazzo di fiori che prendeva da un ampio cesto di paglia. Nessuno, prima d'ora, mi aveva mai regalato dei fiori e anche se immagino che in alcune occasioni sia una cosa normale, mi sono sentita lusingata. Da lì siamo andate nell'ufficio del commissario di bordo. La signora Carstairs ha consegnato i nostri biglietti e gli altri documenti necessari. Poi siamo tornate nel corridoio. C'era ad attenderci un altro giovanotto sorridente dai capelli neri. Indossava un'uniforme bianca e si è presentato come il nostro steward di cabina, Robert Merton. Le nostre stanze si trovavano al piano di sotto, sul ponte C. Lui ci avrebbe accompagnato e sarebbe stato al nostro servizio per tutta la durata del viaggio. La signora Carstairs gli ha detto di aver viaggiato a bordo della White Star Line molte altre volte e ha cominciato a dargli una lunga lista di istruzioni su come e quando voleva fossero eseguiti i vari compiti. Il giovane ha annuito a ogni richiesta, poi mi ha rivolto un sorriso. «Voi siete la figlia della signora Carstairs?» mi ha chiesto, mentre ci conduceva attraverso un labirinto di corridoi. La signora ha avuto un leggero trasalimento, mentre a me è venuto da sorridere. È stato il primo, e probabilmente non sarà l'unico sulla nave, a giungere a questa erronea conclusione. «No, sono la sua fidata dama di compagnia», ho risposto. «Sì, questa è Margaret Ann Brady. ha detto la signora Carstairs, ritrovando la sua compostezza. «Ritenetevi autorizzato a trattarla come trattate me?» Robert ha annuito con fare serio, sebbene si potesse scorgere un'ombra di divertimento nel suo sguardo.
«E tratterete anche Florence come si deve», ho aggiunto, indicando il cane tra le braccia della signora Carstairs. Robert ha annuito ancora una volta, con gli occhi che gli facevano delle piccole rughe agli angoli. «È implicito, signorina Brady». C'erano molte persone che andavano avanti e indietro per i corridoi, sia per trovare le proprie cabine che per esplorare la nave, e facevano commenti ammirati. Ho notato che non ero l'unica a non saper resistere alla tentazione di toccare tutto. Facendoci strada con destrezza tra la folla, Robert ci ha accompagnato fino a una parete sulla quale si aprivano tre ascensori. Siamo entrati nel primo che è arrivato. Abbiamo raggiunto il ponte sottostante e abbiamo percorso un altro corridoio. Le pareti erano completamente bianche e anche qui il pavimento era coperto di moquette. Avevo l'impressione di trovarmi in un hotel come il Claridge, piuttosto che su una nave. Non so perché, ero convinta che una nave fosse molto meno solida. «Questa è la vostra cabina, signora Carstairs», faceva intanto cenno Robert, «mentre quella della signorina Brady è proprio qui di fronte». Mentre apriva per prima la cabina di lusso, ho visto che i nostri bagagli ci avevano preceduto. «Vieni a bussare alla mia porta non appena ti sarai sistemata», mi ha detto la signora Carstairs. «Bisogna che ci troviamo sul ponte quando la nave leverà l'ancora». La mia cabina era più piccola rispetto a quella della signora Carstairs, ma era comunque stupenda. Prima di andare a prendersi cura degli altri passeggeri, Robert ha dedicato alcuni minuti a mostrarmi dove si trovavano tutte le cose, dalla bacinella per lavarmi al termosifone di fianco al letto, dal pulsante per avere il servizio in camera fino al giubbotto salvagente sistemato in cima all'armadio. Avrei condiviso i servizi con la cameriera o la dama di compagnia di un'altra passeggera che si trovava nella cabina accanto alla mia, ma questo non era un problema. Sono rimasta in piedi nel bel mezzo della cabina, pensando a quanto fossi fortunata. Mi trovavo nella mia bellissima stanza, a bordo dell'RMS Titanic, il transatlantico più rinomato del mondo, in viaggio verso l'America. Più tardi, ho dovuto smettere di scrivere, ma è stato un piacere, perché un inserviente del ponte mi ha servito una tazza di brodo caldo. Non posso spiegare quanto sia delizioso avere persone che ti portano le cose senza neppure averle chieste. Il brodo profumava di carne ed era denso e sostanzioso. Immagino che mi ritroverò alquanto irrobustita al termine di questo viaggio. Sul ponte, scialuppe e i parapetti erano talmente affollati che non siamo riusciti a trovare un posto. Così siamo scese sul ponte B e qui abbiamo trovato un piccolo spazio all'aperto, lungo la promenade. Sentivo un brivido di eccitazione ogni volta che un fischio annunciava la nostra partenza. L'aria sembrava satura di un senso di spasmodica attesa. Sotto di noi la banchina era gremita da una folla entusiasta di persone che agitavano i fazzoletti e i cappelli, gridando frasi di commiato. Anche i passeggeri agitavano le braccia in segno di saluto e lanciavano fiori o addirittura interi bouquet. Alcuni cadevano in acqua, mentre altri venivano raccolti dagli spettatori più fortunati. Sono sicura che non potrò mai dimenticare quella sensazione di festa e di gaudio generale. Il Titanic è una nave così grande che ci è voluto tutto un gruppo di rimorchiatori per condurci fuori dal porto, nella baia di Southampton. Non appena abbiamo cominciato a muoverci, seppur lentamente, è esploso un applauso incontenibile. Una tromba ha cominciato a squillare così vicino a noi da farmi sobbalzare. Quasi tutti i passeggeri intorno a me si sono diretti all'interno della nave. Così ho appreso che è consuetudine annunciare i pasti con uno squillo di tromba. La sala da pranzo della prima classe si trovava sul ponte D. Eravamo in molti ad aspettare un ascensore, ma alla fine siamo riusciti a scendere. Dinanzi a noi si apriva un ampio e invitante salone. Da un lato stava suonando un gruppetto di musicisti. Non ho riconosciuto il motivo, ma era molto allegro. Il salone era pieno di tavolini rotondi attorno ai quali erano disposte delle sedie di vimini. La sala da pranzo si estendeva per l'intera larghezza della nave e sembrava ancora più lunga.
Pareva fosse stata ideata per ospitare con facilità centinaia e centinaia di persone. Ciò nonostante, gli eleganti tavolini riuscivano a creare un'atmosfera intima. Un lussuoso tappeto dai disegni elaborati copriva il pavimento e le alte finestre smerigliate non davano certo l'impressione di essere a bordo di una nave. Le tovaglie erano bianche e una piccola lampada a centro tavola gettava un'ombra rosso cupo. Sopra ogni piatto era posato un tovagliolo piegato in forma di due ali e attorno al piatto era disposto un assortimento di bicchieri e posate che incuteva soggezione. Suor Caterina mi ha sempre consigliato di imitare in tutto e per tutto chi, tra i commensali, mi fosse sembrato più a modo. Posso solo sperare che questo espediente mi metta al riparo da brutte figure. Dopo pranzo ero pronta per un riposino e ho apprezzato la proposta della signora Carstairs di tornare in cabina. Dopo essermi rinfrescata un po', mi sono sdraiata sul letto per qualche tempo, meravigliandomi ancora una volta del fatto di non accorgermi quasi che la nave si stava muovendo. Erano da poco passate le 3, secondo il piccolo orologio nella mia stanza, quando sono andata a prendere Florence per una passeggiata, al termine della quale mi sono fermata qui sulla promenade a riposarmi su una sedia a sdraio. Subito un inserviente mi ha portato una coperta da mettere sulle ginocchia per proteggermi dal freddo. Me ne sono rimasta qui a scrivere per un po'. Poi ho fatto una pausa per osservare la gente che passeggiava. C'erano diversi bambini che giocavano sul ponte. Una parte di me avrebbe voluto unirsi a loro, ma, in quanto dama di compagnia, immagino che non mi sia permesso concedermi divertimenti infantili durante il viaggio. Non posso fare a meno di sentirmi un po' messa da parte, troppo grande per giocare con i bambini e troppo giovane e poco sofisticata per intrattenermi con gli adulti. Con questi abiti alla moda posso anche passare per una di loro, ma a parer mio le differenze della nostra estrazione sociale sono troppo grandi per essere superate. Immagino che dovrei desiderare di percorrere la nave da cima a fondo, ma per il momento cercherò solo di abituarmi gradualmente alla vita di bordo. Nei giorni a venire avrò tutto il tempo necessario per dedicarmi alle esplorazioni, ma ora credo che Florence desideri sgranchirsi le zampette. Perciò riprenderò a scrivere più tardi.